Questa rassegna stampa di oggi, 8 marzo, festa delle donne. Sono qui per parità di genere, festa delle donne a Caserta, alla festa. Chi è che è arrivato per primo? Oi notan sonos. Marcus, ciao a tutti quanti, a Fede Moretti, ben arrivati a popolare questa zuppa di porro. Allora, il tema fondamentale della giornata oggi è che c'è una guerra in corso e sulla guerra in corso ci sono alcune cose piuttosto interessanti che oggi succedono e bisogna raccontarvi. Ciao Ilaria Branca di Romanico, ciao Antonella Gramigna, mitica Antonella, nostra contributor per il sito, Rita Iovacchini. Allora, il titolo sbagliato del Corriere della Sera, nel senso che non è sbagliato in sé, ma è Matteo, Aug dal Capotreno zuppista, Matteo, toc toc, il mitico Matteo. Ci siamo visti l'altro giorno in treno per arrivare a Firenze, il mitico zuppista. Allora, il concetto è questo, il titolo non è corretto perché dice Irene si scusa e poi minaccia. No, non è successa questa cosa qua. Ieri il presidente iraniano ha chiesto, Pezeikhistian, Pezeschian, che ha un, diciamo, sembra un armeno nel suo cognome, ma è il presidente dell'Iran. Che cosa succede? Dice che si scusa con i paesi del Golfo che sono stati oggetto dei droni, dei missili iraniani, perché sono gli americani che attaccano, sono gli israeliani che attaccano e loro rispondono con Bahrain, Kuwait, Oman, che era addirittura un paese mediatore, con missili e droni a Dubai, ad Abu Dhabi, a Riyadh, insomma, poi ovviamente anche Cipro, Israele, però in bocca al lupo. Hermes Fly, giovedì ultima chemio. Allora, il punto fondamentale di questa vicenda è che Pezeschian sembrerebbe scusarsi nei confronti di questi paesi, ma dall'altra parte passano pochi minuti e un missile parte per il Qatar, uno di quei paesi che lui dice con i quali si scusa, e che viene intercettato dalle difese aeree del Qatar. Claudio Rinaldi, number one, i suoi pezzi sulla guerra sono fenomenali, a Quarta Repubblica e anche lunedì ve le faremo vedere. Allora, qual è il punto? Che questo si scusa Pezeschian, ma dall'altra parte il presidente invece del Parlamento dice: ma stiamo matti, noi continueremo a bombardare i paesi arabi e i paesi del Golfo perché stanno ospitando le basi americane. Quindi sia l'uno, Pezeschian, sia il presidente del Parlamento in realtà hanno posizioni diverse, ma il punto vero è che entrambi comunque dicono che col cavolo l'Iran che si arrenderà. Poi c'è un interessante pezzo di Lorenzo Cremonesi che è andato laddove è andato anche il mitico Fausto Biloslavo, cioè in Kurdistan, a beccare questi curdi che vivono, ormai hanno 56-60 anni, hanno l'età un po' più vecchietta, grandissimo Ferruccio, un abbraccio a Ferruccio e bentornato, uno dei reduci del Golfo, che sono reduci, diciamo, turisti, mica militari, che sono tornati sani e salvi per fortuna da quelle zone, anche perché oggi è una persona a Dubai. Allora, figlia questa morte dei detriti di un missile che è stato intercettato. Quindi sono cazzi, non è che, cioè, non è semplicissimo stare da quelle parti. E l'altra cosa che vi stavo raccontando è che quindi c'è questo racconto dei curdi che sia in Siria, sia in ISIS, sia in Iraq hanno combattuto contro il regime. Guardate che questi sono in gran parte dei, diciamo, dice Lorenzo Cremonesi, socialdemocratici, sono abbastanza dei comunistoni, ma dei militari pazzeschi e soprattutto laici contro questi stati teocratici. Quindi vengono utilizzati dagli americani e dagli altri per poter fare queste robe di guerra sul campo che gli occidentali hanno poca voglia di fare. Succede una cosa, che Trump ha deciso che i suoi rapporti con i giornalisti sono che lui telefona al giornalista. È una roba incredibile, devo dire la verità. Quindi che cosa fa? Dal cellulare personale Trump chiama, senti, anzi, magari avessi chiamato Porro, senza i giornalisti del Corriere della Sera. Adesso ti dico due o tre cose. Mi puoi chiamare alle 16 e io ti dico due o tre cose. Questa cosa l'ha fatta con una durante la guerra, ovviamente, non fa più i briefing soltanto alla Casa Bianca o le interviste dirette in televisione o ai grandi giornali. Fa anche quelle, ma fa anche telefonate con i giornalisti. È stato il turno ora del Corriere della Sera. Ma l'unica cosa che dice in questa breve telefonata al Corriere della Sera dice: E l'Italia è mia amica, la Meloni è una mia cara amica e cerca sempre di sostenere le nostre ragioni. Insomma, Nicola, ieri ti ho visto a Caserta, e sì, sono a Caserta, Giampaolo Caglianello. Quindi il punto fondamentale è che il concetto di questa telefonata di Trump al giornalista del Corriere della Sera è una sola, poi ci hanno fatto una pagina. Beh, se voi pensate che Cazzullo ha fatto 2 pagine di intervista sulla figlia dell'allenatore del Gran Torino, voi potete immaginare le file alle dita per quell'intervista. Devo dire la verità che grande Cazzullo almeno non gli chiede come ultima domanda: lei ha 100 anni, che cosa ne pensa della vita, della morte e queste strozzate che vedo sempre alla fine di ogni intervista, dei nuovi intervista del Corriere. Quindi non è nel filone della morte quella di Cazzullo, ma nella filone di 2 pagine c'è corazzata Potionkin. Ma ritornando a Trump, fa una frasetta, però lo capisco, chi di noi non avrebbe utilizzato quella frasetta di Trump per costruirci un articolone in cui dice il rapporto con l'Italia è ottimo. Tra l'altro, c'è una seconda questione, 2 questioni politiche che le guerre portano. La prima è quella dell'8 marzo che prendono i giornali di destra e la seconda è quella della Benza. Allora, non iniziamo a rompere i coglioni sulla speculazione. Ma vi prego, oggi ho visto che c'è un titolo di un giornale con Tajani che parla di speculazione. No, ragazzi, la speculazione è cosa buona e giusta, cioè vuol dire prevedere cosa succede a un prezzo di un bene che tu immagini che nel futuro sarà scarso o molto abbondante. Se pensi che nel futuro sarà scarso, ovviamente lo vendi a di più, se sarà abbondante lo vendi a di meno, o comunque te ne disfi il più possibile. Il Sergio Ricossa, che io conosco, che ci raccontava cosa succede nella vendita delle pale in montagna quando c'è una grande nevicata, è un maestro del pensiero liberale. Purtroppo di liberali qua non ce ne sono da nessuna parte, né a destra né a sinistra, pochissimi, e quindi c'è questa idea fantastica della speculazione. Mitica Giulia Ligresti, benvenuta a questa zuppa, un'eroina, ebbene è andata anche la tua vicenda giudiziaria ultima sull'ingiusta detenzione. Siamo tutti con te. Detto questo, la questione delle speculazioni avete rotto i coglioni. Cosa succede? Che se ci sono un quinto del petrolio bloccato a Hormuz, non è che ci sono dei cattivi che ti vendono il petrolio di più mentre l'hanno pagato di meno, ci sono degli imprenditori che dicono: sai che c'è di nuovo? Quel bene costa di più. Si può fare qualche cosa, e in questo mi sembra che ci sia un'idea di Schlein e di Meloni congruenti, e questo lo dicono tutti quanti. E cioè qual è? Che voi dovete sapere che sulla benzina, fatto due il prezzo di 1 litro di gasolio, praticamente uno e più di uno vanno in tasse, e queste tasse si gonfiano quanto più aumenta il prezzo della benzina, materia prima. Quello che può fare il governo è, invece di rompere i coglioni con mister prezzi, speculazioni e minchiate di questo tipo, è ovvio che se aumenta il prezzo della materia prima, aumentano anche le tasse. Tu che cosa fai? Tieni un po' più basse le tasse in maniera tale che noi cittadini avremo un pezzo del prodotto più alto, ma un pochino di tasse in meno. Comunque lo Stato incassa un botto di soldi e quindi il prezzo finale è ridotto. Quindi il punto, quando vi racconto una speculazione, pensate che soltanto un soggetto specula su queste cose e si chiama Stato italiano, che più del 70%, mi sembra, del prezzo della benzina e del gasolio lo incassa lui. Quindi volete darci una mano? Togliete un po' di tasse da questa cosa, se proprio ci tenete. Non rompete i coglioni con la speculazione, i grandi petrolieri. Peraltro, se c'è una categoria che non fa un euro su questa vicenda o che ne fa pochissimi, si chiamano benzinai, benzinai, che sono dei personaggi che guadagnano, mi sembra, un centesimo, forse anche meno, al litro di benza venduta. E 8 marzo è oggi la festa della donna in tutto Occidente, noi ovviamente la festeggiamo ed è molto divertente. Ciao Max Ubertini, che cosa dice, molto divertente, il Libero. Donna, vita, scusatemi, l'8 marzo la sinistra non può festeggiare, le iraniane avete tagliato, avete dimenticato i crimini degli Ayatollah e oggi siete pro Khamenei, è inutile che fate le ridicole che viaggiate, manifestate per i diritti delle donne. Oggi proprio avreste modo di festeggiare la morte di Khamenei, manifestare finalmente per la liberazione di 93 milioni di esseri umani, cioè non stiamo parlando del piccolo paesino, stiamo parlando di 45-50 milioni di donne che sono tenute col velo e sostanzialmente considerate esseri inferiori in un pezzo del territorio di cui voi ve ne fottete. Tant'è che oggi, se vedete il manifesto, donna, vita, libertà, nelle piazze dell'8 marzo, di nuovo il no alla guerra. Ma come di nuovo il no alla guerra? Cioè, queste femministe ci hanno rotto i coglioni, giustamente, giustamente, in maniera terribile per distruggere i pregiudizi contro la donna, quindi senza se, senza ma, come dicono loro, e invece per 45 milioni di donne iraniane che sono obbligate al velo, obbligate a non ballare, obbligate a essere considerate poco meno che una vacca, beh, nei loro confronti senza se, senza ma non funziona. Ma lì mortacci vostra. Nicola Porro, 1234, ho iniziato a seguirti, non so chi sia, spero che non sia uno di quei fake che in giro vi chiedono soldi. Il Sole 24 Ore fa i calcoli di quanto si è perso in questa prima settimana di guerra sulle borse, euro 600 e sul Wall Street e sono 2.000 miliardi. Politica. Sulla politica ci sono due cose, voglio andare veloce perché oggi ho poco tempo e devo andare appunto a monitorare questo convegno. Due cose fondamentali. La prima è questa idea dei candidati civici di Milano. Ragazzi, mi cadono le braccia per non dire altro. Cioè, i candidati civici di Milano, io ho visto le tre foto oggi sul Corriere della Sera, non ne conosco neanche uno, neanche uno. Cioè, se io non conosco il candidato civico di Milano che questi di Forza Italia vogliono candidare, andiamo bene. O se Mandrake, che in un anno diventi una specie di fenomeno della comunicazione, oppure la vedo molto difficile. Il punto è che la destra pensa di aver perso Milano e se ne fotte di Milano, e questo è un disastro. Bisognerebbe fare toc toc! Avete rotto i coglioni. Milano si può riconquistare, è il centro economico di questo paese. Magari se alzate il culo, cari amici del governo, qualche giro a Milano lo fate, c'è il rischio che magari vinca qualcuno anche a Milano che non sia nella tradizione orribile di quella sinistra gauche caviar che ci ha guidato la città più importante d'Italia negli ultimi decenni. Gli ultimi buoni sono stati Albertini e Formentini, e mi sembra di dimenticare poco, abbiamo perso per pochissimo Parisi, perché, vabbè, ve la ricordate. Quindi, insomma, magari di Milano ce ne occupiamo non con tre rettori, uno della statale, l'altro della Bicocca, l'altro del Politecnico, persone degnissime, straordinarie, favolose, non c'è dubbio, ma insomma non esattamente quello che tu pensi essere il portabandiera di una città un po' complicata da un punto di vista elettorale per cui si deve vincere. E poi c'è la cosa clamorosa della lettera di Marina Berlusconi oggi sulla Repubblica e dice: cara Repubblica, io voglio scrivere proprio a voi che avete tanto contestato mio padre e la politica di mio padre perché vi voglio dire che il referendum, e spiega i motivi per i quali lei vota sì, è un referendum che non può essere considerato un derby calcistico. Il sì non è solo per mio padre, dice la Berlusconi, anzi dice molto di più e molto di meglio. Se vince il sì, non si tratta di una vittoria di Forza Italia o di questo governo, ma né una vittoria postuma di mio padre. Questo dice Marina Berlusconi oggi sulla Repubblica, ma una vittoria degli italiani. Marina fa un passo intelligente sull'altro fronte, e ovviamente l'altro fronte non fa che dargli uno scaffo con Carlo Bonini che dice: apprezziamo molto il fair play, ma evidentemente non comprendendo il senso vero della lettera di Marina Berlusconi, gli risponde esattamente in maniera un po' più educata, ma come fanno i beceri del no, dicendo che se dovesse passare questo referendum ci sarebbe un controllo della politica e praticamente del governo sulla magistratura. Cosa che non c'è scritta da nessuna parte su questa riforma, cosa che varrebbe la pena ogni tanto ricordare che l'Italia è uno dei pochi paesi civili, democratici e occidentali in cui la separazione delle carriere non è stabilita per legge, ma come dice Bonini, beh, di fatto è così, ma non comprendendo qual è il senso vero di che cos'è una separazione delle carriere, per cui il tuo GIP, che voi magari non conoscete, non sapete chi sia, non sia lì a fare copia e incolla con le richieste del PM. La cosa più scandalosa di oggi è la vicenda della famiglia Nel Bosco. È una cosa mostruosa. Ieri gli avvocati stessi hanno commentato nell'unico della famiglia Nel Bosco, hanno commentato nell'unico modo che si poteva commentare questa vicenda. Credevamo di vivere in un paese civile. Beh, forse loro erano un po' ingenui, ne fanno una questione un po' retorica. Io non credo di vivere, quando si ha a che fare con la magistratura, un paese civile. Ieri c'è stata l'ordinanza dei magistrati che ha spostato i bambini da una casa famiglia a un'altra casa famiglia, e c'è stata inoltre l'ordinanza per cui ha detto che la madre, che viveva ovviamente segregata in un altro piano, che non poteva vederli se non agli orari giusti, anche la madre deve essere allontanata. E ieri c'è questa scena mostruosa con gli assistenti sociali che tolgono questi bambini piangenti, due gemelli dalla madre, e a quando, siccome la più grande aveva la febbre, e dicono: beh, almeno aspettiamo che gli finisca la febbre, l'assistente sociale Verusca, quella, o la psicologa, dice: e che problema c'è? Ma mortacci vostra! Mortacci vostra! Questa è una cosa allucinante quello che sta avvenendo. Guardate che non lo dico io, che lo dico dal primo giorno, peraltro, che non me ne fotto un cazzo della politica su questa vicenda, ma mi interessa il principio. Meglio quella famiglia che queste famiglie di assistenti sociali, di minchia che c'hanno. Ma la cosa incredibile è che persino uno psichiatra serio, non un amico della Meloni, Vittorino Andreoli, una certa età, 89 anni, oggi sulla stampa, dice: il distacco dei figli in quel modo provoca traumi ai bambini che possono creare patologie gravi come la schizofrenia. E oltre a dare questa analisi, sapete che cosa dice Andreoli? Una cosa che tutti noi abbiamo pensato: ma c'era bisogno di separarli? Se proprio c'era un gran problema, se proprio vedevate che c'era una fragilità, potevate mettergli vicino qualcuno che li assistesse lì nella casa, cosa che ovviamente gli assistenti sociali si sono ben visti dal fare, e i magistrati continuano in questa mostruosa battaglia contro la civiltà democratica di un paese. È esattamente quello che dico. Qui non vogliono separare le carriere, ma come stitola oggi Libero, ma vogliono dividere le famiglie. Stupendo. Complimenti a questo Italia dei magistrati che hanno l'empatia di un gatto morto in tangenziale. Borgonovo dice, ne prende un altro lato dicendo: scusatemi, ma l'8 marzo forse bisognerebbe anche festeggiare con alcune femministe il fatto che si facciano queste violenze così enormi nei confronti delle madri e dei loro figli. E ha ragione, ma vatti a fidare. Sull'economia vi segnalo soltanto una cosa, perché non l'avrete mai vista, è pagina 36. Dovete sapere che se Elon Musk, che è un imprenditore che si è inventato la Tesla, si è inventato con i suoi soldi SpaceX, si è inventato Starlink, si è inventato Neuralink, si è inventato e sta produce, e si è comprato con i suoi soldi X, allora se questo imprenditore si stacca un assegno di miliardi di dollari, c'è la prima pagina di tutti i giornali con la sua fotona. Se invece il signor Pacai o Pacai, come cazzo si chiama, il numero uno di Google, si fa attribuire 690 milioni di stipendio, 690 milioni di stipendio, beh, insomma, va a finire a pagina 36 con un commentino, beh, perché comunque ha uno stipendio fisso di 2 milioni, tutto il resto, anche PayPal, certo, Fabrizio Gabibbo, si è inventato Musk. Quindi l'imprenditore che si inventa le società e si attribuisce uno stipendio, non uno stipendio, un bonus mostruoso, è uno scandalo per i giornali italiani. Il manager che non ha inventato un cazzo, ma che ha ben gestito una società come si chiama Google, quindi non è un inventore, è un manager, è un dipendente, quello si può prendere 700 milioni di stipendio e nessuno si imbarazza. Quell'altro, se si prende 1 miliardo perché si è inventato quella roba lì, è uno scandalo sulle prime pagine dei giornali. Mi viene da pensare che è il solito pregiudizio. Lo stesso che vi ricordo per cui tutti quanti i dipendenti pubblici possono prendere 240 mila euro di tetto agli stipendi, tranne i magistrati che se lo sono portato a 350 mila euro. Ma a loro è tutto possibile, anche togliere due figli gemelli di pochi anni, 8 o 9 anni, alla propria madre, con un complice che sembra uscito da un film di Dick che si chiama Assistenza Sociale, che dice: ma che problema c'è? Vabbè, non so se vi è chiaro la incongruenza. Vi do un abbraccio, ci vediamo questa sera alle 19 perché farò una zuppa economica che non dovete perdere. Ciao.